Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornata di vacanza fragostana, devo dire che quest'anno mi sono portato avanti col podcast. Vi ho messo tante registrazioni già pronte fino a settembre, quindi una volta ogni due giorni c'è già qualcosa di molto bello, perché ripeto, sono segnalazioni di software, trucchi, strumenti che valgono per tutto l'anno, assolutamente, quindi vi consiglio di non perderli, perché pure io riutilizzerò questi episodi per andarmi a ritrovare dei tool veramente ottimi. Le notizie di questi giorni sono veramente tante e io mi sono imposto di voler sognare. Lo condivido con voi del solito mio caffè con voi, che stavolta è un caffè davanti al mare con una bella ciambella zuccherosa, quindi vi voglio far venire l'acquolina in bocca. Comunque, al di là delle grandi novità, evidentemente è un periodo di cambiamenti, è un cambiamenti che fanno perdere anche molte bussole, molte direzioni. Due importanti: Google ne ha proposto una delle sue, ha proposto di usare tutti i telefonini del mondo per monitorare i terremoti. Ora, al di là del fatto che questa sia una cosa già esistente in tante applicazioni che non richiede assolutamente una modifica del sistema operativo, come invece vuole fare Google, di che cosa si tratta? Perché poi tutti gli esperti in questo momento sono entusiasti all'idea di avere una rete monitoraggio mondiale con dei sensori non affidabili rispetto a quelli che sono ufficiali per il monitoraggio dei terremoti, mentre pochi sviluppatori, tra quali anch'io, riteniamo che questa sia una cosa assolutamente da non fare per nessun motivo. Cosa significa? Che il telefonino poggiato su un tavolo vibra. Questa vibrazione verrà trasmessa ai server di Google a seconda dello spostamento del telefonino, del movimento, eccetera, eccetera, in modo tale che Google, annullando il rumore tramite, si dice, strumenti di intelligenza artificiale, che non sono altro strumenti statistici, riesce a capire se sta arrivando un terremoto e nel caso avvisare direttamente tramite il telefono. Questa cosa piace, come dicevo, a tantissimi. Non piace a me per un semplice fatto, perché Google non ha solo questi dati, ha tutti gli altri. Quindi sostanzialmente, quando un telefono viene messo fermo e comincia a dare informazioni a Google in remoto, a distanza, sulle vibrazioni, sui movimenti e chissà, magari un domani anche sull'audio a questo punto, perché no? Cosa impedisce a Google di monitorare tutto quello che stiamo facendo? Se stiamo dormendo, se stiamo facendo muovere il comodino accanto al letto, se stiamo spostandoci in macchina. Cioè è un monitoraggio di massa mondiale completo di qualsiasi telefonino, non quando viene usato, ma quando non viene usato. Cioè in questo momento Google sa tutto di quello che noi facciamo col telefonino mentre lo usiamo. Quando non lo usiamo il telefonino si ferma, ecco. Questo è un primo step per giustificare l'utilizzo e il monitoraggio dei nostri telefonini in qualsiasi momento, anche a distanza. Questo non viene capito, viene apprezzato dalla maggior parte delle persone, evidentemente io mi metto nella minoranza e quindi prendetela come un'affermazione di minoranza, ma secondo me questo è uno step per cui il mio prossimo telefono è sicuramente Nokia, magari avrò anche un Samsung per continuare a sviluppare, ma la SIM non la metto all'interno di un telefonino Android, non è il caso di continuare in questa direzione. Detto questo, c'è un'altra notizia che fa capire come ci siano dei cambiamenti epocali. Sono rimasto molto male al progetto Common Voice, che è stato stoppato con dei pretesti, con delle affermazioni assolutamente pretestuose, tanto è vero che poche settimane dopo annunciano che levano i fondi al progetto Common Voice, che lo sospendono, lo bloccano. Beh, ma lo bloccano, cioè non è un sospendere nel senso che andate avanti, fate quello che volete, no, è proprio un dire statevene fermi, perché adesso non vogliamo portarlo avanti. E in un progetto open source fare un discorso del genere, c'è qualcosa che non funziona, perché non è open source, difatti è sempre più evidente, questo viene tutto da Mozilla Corporation. che sta cambiando il modello di funzionamento per alcuni all'interno della Mozilla per farla diventare un'azienda profittevole, e in questo momento dicono i dataset sono ancora tutti pubblici e scaricabili e riutilizzabili da chiunque. Vorrei vedere un attimino, vabbè adesso non mi interessa farlo, ma da Milano darò un'occhiata. Questa cosa indica il fallimento di un modo di fare open source in America, o almeno un cambio di direzione. Ci sono stati anche tanti licenziamenti nel mondo di Mozilla, il mondo italiano è molto attento a quello che stanno facendo, ma sostanzialmente si perde un progetto e un'azienda che faceva dell'open source la propria immagine. Ecco, e se perdono anche il Common Voice, secondo me non è che ci fanno tanti guadagni. Il problema è che restano due grandi software, che Mozilla Firefox e Mozilla Thunderbird, browser e posta elettronica, che sostanzialmente restano orfani di una visione open source aperta come conoscevamo, perché saranno sempre più legati al mondo della corporation. Quindi io sto guardando soluzioni alternative, consiglio a tutti di seguire, e vorrei dire, è da un po' di tempo che sto dicendo facciamo attenzione a mettere sullo stesso piano il mondo open source americano col mondo open source che non è negli Stati Uniti. I motori di ricerca continuano a mettere in evidenza più delle risorse europee quelle americane, soprattutto nel software, soprattutto negli strumenti, in modo tale che sembra che gli strumenti migliori al mondo siano tutti americani. Ebbene, appena ci allontaniamo da questa visione, e io sto facendo una bella raccolta di questo materiale, si scopre che l'Europa non è seconda a nessuno, ha dei numeri sicuramente di molto inferiori, ma ha già tanti piccoli elementi che devono essere valorizzati, e anche su questo ci si muoverà moltissimo. Quindi a tutti voi che mi ascoltate, a te che mi ascolti e vuoi collaborare a rendere una internet sempre aperta, mantenere un'internet sempre aperta e facilità di acquisire software aperto in modo tale che sia controllabile tutto, non esitare a scrivermi anche qui via Telegram su Use on Demand, oppure sui canali del Caffè 2.0 o a Valentino Spataro @gmail.com, che è la più semplice da ricordare per tutti. Bene, guardiamoci in giro. In questo periodo stanno cambiando tante cose. Un'ultima segnalazione rapidissima: al nuovo garante hanno fatto dire che qualsiasi applicazione che non sia quella di Immuni e non è a norma di legge. In realtà il garante ha espresso un'affermazione molto più seria, cioè ha detto che tutte le app che si poggiano esclusivamente sulla motivazione che c'è il Covid per fare il tracking delle persone non sono legali perché non sono autorizzate per legge. Questo non significa, come hanno scritto tutti i giornali, che qualsiasi altra applicazione è vietata, perché su base consensuale chiunque può autorizzare il trattamento e il contact tracing. Certo, base consensuale significa avere una base utenti molto inferiore, ma questo non significa che non possa essere di qualità. Comunque attenzione a come tutti quanti hanno riportato le informazioni del garante, attenzione a come tutti si stanno approcciando verso il garante, perché gli vogliono tirare la giacchetta a destra e a sinistra, o per dimostrare amicizia o per dimostrare che è efficace. Le posizioni sono molto più moderate, molto più equilibrate, e basta leggerle alla fonte. Caffè 2.0, a tutti, alla prossima.